Carissimi, ben ritrovati a una nuova puntata delle Recensioni Carfatiche Podcast. Ho una puntata che faccio veramente con piacere per un film che ho rivisto veramente con piacere, lo ribadisco, e proprio in occasione di questa recensione, perché non ho ben capito come mai gli ingranaggi della mia testa hanno rimandato a dei ricordi del passato, in particolare a questa pellicola, che fra l'altro ricordo di aver visto quando avevo poco più di 20 anni e vedete a volte come i ricordi possono essere ingannevoli, spesso in senso negativo, o per meglio dire, ricordiamo che un film fosse piacevole, invece andandolo a rivedere magari in età un po' più avanzata, scopriamo che è un po' una merdaccia. Mentre invece in questo caso il film in questione, ricordo che quando lo vidi per la prima volta, lo recuperai mi sembra in home video, noleggiai dal meraviglioso e indimenticabile Blockbuster, lo trovai anche abbastanza noioso, nonostante si trattasse di un thriller d'azione. E invece rivedendolo proprio appunto per fare questa recensione podcast, ho scoperto di trovarmi davanti una pellicola veramente di tutto rispetto, girata in una maniera stratosferica, secondo me, da un Barbet Schroeder, che forse non ha mai regalato chissà quali capolavori, però ha realizzato quel altro grande thriller, secondo me, che se vi siete persi vi consiglio di vedere, che si intitola Prima e Dopo, a metà tra il thriller e il dramma giudiziario, con due spettacolari interpreti come Liam Neeson e Meryl Streep. Nel cast c'è anche un ancora giovane e forse già tossico Edward Furlong, però un thriller veramente fatto con tutti i crismi. E anche il film in questione, protagonista appunto di questa puntata delle Recensioni Carfatiche Podcast, che ha il titolo originale Desperate Measures, è veramente di tutto rispetto. Il titolo italiano è Soluzione Estrema ed è del 1998, diretto appunto da Barbet Schroeder. Allora, la trama molto semplicemente vede protagonista il detective della polizia di San Francisco Frank Connor, interpretato da Andy Garcia, che ha assolutamente un disperato appunto bisogno della collaborazione dello psicopatico serial killer Peter McCabe, interpretato da un Michael Keaton che definire magnifico, secondo me, è riduttivo. Michael Keaton va subito detto, oltre a una preferenza personale che lo ritiene uno dei migliori attori viventi in circolazione, anche ormai a un'età che non è più giovanissima, ma ci regala comunque interpretazione di altissimo livello, secondo me è proprio oggettivamente uno dei migliori artisti che possano regalare ancora tantissimo al cinema internazionale. Comunque, al di là di questo, Peter McCabe è appunto l'unico donatore compatibile per un possibile trapianto di midollo, che è la soluzione finale e anche l'unica soluzione per salvare la vita al figlio di Andy Garcia, appunto, che è gravemente malato di leucemia e che, se non verrà sottoposto a questo trapianto di midollo, morirà entro breve termine. E naturalmente il nostro Peter McCabe, Michael Keaton, se la tira, dice di no prima, poi dice di sì dopo, poi dice che vuole vedere il bambino perché così i due si conoscono, ma in realtà è tutta una scusa per farsi portare all'ospedale in procinto di compiere l'operazione. Il nostro, dopo aver escogitato un sistema tutto macchinoso e rocambolesco per la sua evasione, scappa appunto dal letto e decide di fuggire, portando con sé di volta in volta vari ostaggi, facendosi scudo con vittime innocenti. Decide di scappare, di ritrovare la tanto sospirata libertà, inseguito appunto da un disperato Andy Garcia, che però deve allo stesso tempo affrontare i suoi colleghi poliziotti e anche l'FBI perché evitino appunto di uccidere Peter McCabe. In quanto che se lo dovessero ammazzare, il midollo osseo non sarebbe più valido, insomma, ossiderebbe, insomma, mi sembra per così dire, e non sarebbe più valido per effettuare il trapianto di midollo al figlio, condannandolo appunto a morte certa. Il film è tutto qui, è un bellissimo gioco tra il gatto e il topo, dove i ruoli si ribaltano continuamente, dove i due interpreti sono bravissimi. Michael Keaton, mi dispiace dirlo per Andy Garcia, ma è due spanni sopra, appunto, all'attore di Gli Intoccabili, all'attore di Affari Sporchi, eccetera, eccetera. Non che Andy Garcia non sia bravo, però insomma si vede che non c'è confronto. Michael Keaton raramente si è esibito nei panni del cattivo, però anche quando lo ha fatto ha dimostrato di entrare completamente nel personaggio e di essere un attore veramente con tutti i crismi e dotato, e qui lo regala appunto anche al personaggio di Peter McCabe, un grande carisma. In realtà lo spettatore si trova spiazzato, almeno questo è quello che è successo al sottoscritto, nel senso che ovviamente sai che Michael Keaton è uno psicopatico, ovviamente sai che sfrutta la situazione per poter scappare e gliene frega il giusto, diciamo, del figlio di Andy Garcia, anche se verso il finale insomma si instaurerà un certo tipo di rapporto tra i due, che scopriranno appunto di essere forse molto più compatibile di quanto non sembri all'inizio, anche a livello caratteriale. E però non puoi fare a meno di trovarlo simpatico, cioè uno di quegli assassini, non dico per cui puoi parteggiare, ma in realtà non è che lo trovi odioso, non è che lo trovi cinico, anche perché comunque sì, è vero, uccide delle persone anche nel film, però il suo kill count non è esageratissimo. È chiaro che Soluzione Estrema si basa su un canovaccio abbastanza risaputo, abbastanza classico, soprattutto in quel periodo, perché comunque ci troviamo di fronte a un tipo di thriller d'azione che tra l'altro sfrutta anche poche location, diciamo che gli interni sono confinati quasi esclusivamente nell'ospedale in cui c'è da fare l'operazione di trapianto e anche in una sorta di vecchio ospedale che poi è stato adibito a prigione, dove appunto McCabe troverà rifugio e si isolerà completamente con tutto il corpo di polizia come ostaggio e anche i detenuti al suo interno, braccata appunto dalle forze dell'ordine. E appunto le location sono poche ma sono interessanti, e Barbet Schroeder le sfrutta veramente bene, con una regia che è decisa, pulita, che sfrutta anche secondo me un montaggio fatto bene, un montaggio che non stanca, le scene non sono mai dilatate e comunque il film ha una durata giusta di circa 40 minuti, di 1 ora e 40 minuti, scusate. Tra l'altro una fotografia che ben sfrutta appunto gli ambienti, dà loro la giusta importanza e la giusta tridimensionalità, cioè sembra quasi come se gli ambienti, e di fatto lo è, diventino i coprotagonisti di questa caccia, di questa corsa contro il tempo, perché effettivamente è così, insomma il figlio di Andy Garcia non può sopravvivere troppo a lungo, infatti lo vediamo che durante la narrazione le sue condizioni di salute peggiorano sempre di più e quindi il nostro protagonista buono ha anche un tempo risicato per cercare di mettere sale sulla coda al fuggitivo. Quindi anche i dialoghi sono realizzati benissimo, perché ci troviamo comunque davanti a una sceneggiatura scritta da David Klass, che è sicuramente molto solida, molto accattivante, e quindi fa di un film che thriller che andava molto di moda a quel tempo, che comunque non risulta dimenticabile, una sceneggiatura solida che conferisce ancora più spessore ai due protagonisti principali, ma anche al resto del cast artistico, perché comunque troviamo un ottimo Brian Cox nel ruolo del capitano di polizia superiore appunto di Andy Garcia, che sarà appunto anche a capo della task force che dovrà mettere sale sulla coda Peter McCabe, ma anche una bravissima e anche bellissima, porca puttana, è veramente molto bella, ma era anche molto giovane, Marcia Gay Harden, ovvero sia la cattivissima di The Mist e anche la moglie di Tim Robbins in Mystic River, che qui interpreta il medico del figlioletto appunto di Andy Garcia. Apro e chiudo subito una piccola parentesi sul figlio di Andy Garcia, che è interpretato da Joseph Cross, che nello stesso anno diventerà anche il figlio di Michael Keaton nel film Guilty Pleasure, che io adoro, natalizio, che è Jack Frost, dove appunto il nostro Michael Keaton interpreta un pupazzo di neve redivivo che appunto ritorna per recuperare il rapporto con il figlio dopo che era morto in un incidente stradale, cioè Michael Keaton naturalmente. E quindi i due forse già in questo film avevano stabilito questa sintonia, questa empatia che li ha portati poi a recitare insieme. Ottime anche le musiche di Trevor Jones, che compone un tema principale incalzante, comunque che si ricorda e che è al servizio sicuramente delle immagini in cui viene inserito, ma che però comunque ha un suo perché, ha una sua propria identità. Mentre non posso dire assolutamente niente della regia di Barbet Schroeder, che comunque, lo ripeto, è solida, è decisa, dirige benissimo tutti gli attori e le scene d'azione, grazie appunto a un montaggio, come ho detto, incalzante e veloce ma non confuso, rende tutte le scene d'azione facilissime da seguire. Non ci sono tantissime scene d'azione, per esempio nei primi 40 minuti il film si basa quasi esclusivamente sui dialoghi e sulla conoscenza tra il buono e il cattivo, che fanno appunto una partita a scacchi psicologica per capire chi dei due abbia il sopravvento, almeno psicologicamente, sull'altro. E è un inizio molto interessante, un inizio che si prende il suo giusto tempo ma che non annoia mai. L'azione arriva più nella seconda parte del film, è un'azione che comunque sfrutta sparatorie, sfrutta esplosioni, ma lo fa nella maniera giusta, lo fa senza mangiarsi la narrazione, senza mangiarsi la trama, e anche in questo senso Soluzione Estrema merita appunto di essere ricordato, di non finire nel dimenticatoio, come appunto purtroppo è successo. Ora non so se il film si possa vedere in streaming da qualche parte, magari fatemi sapere se lo trovate, però ecco, una pellicola che se non avete mai visto vi consiglio di recuperare. Io vi ripeto, è stata una visione piacevole perché me lo ricordavo noioso, forse sono cambiato io, sono cambiati i miei gusti cinematografici, forse sono diventato molto più oculato nelle visioni con l'età, ma sta di fatto che Soluzione Estrema l'ho trovato un film veramente gradevole, incalzante, e una pellicola sorretta da due bravi interpreti, ma anche da un resto, ripeto, del cast artistico assolutamente in parte, che regala dei momenti ricchi di tensione, per esempio quando Michael Keaton mette in atto il suo piano rocambolesco per la fuga, si alza dal letto improvvisamente e prende in ostaggio Marsha Gay Harden, quella, puntandole un bisturi alla gola, quella è una scena veramente tesissima. E altrettanto tesa è la scena in cui Andy Garcia insieme a Marsha Gay Harden devono percorrere il tetto che separa insomma i due edifici protagonisti appunto del film, e Marsha Gay Harden soffre di vertigini, insomma. Poi è chiaro che si sa già come il film andrà a finire, ovvero sia Tarallucci e vino, cioè, era molto classico il finale di quel tipo all'epoca, cioè il figlio di Andy Garcia si salverà naturalmente, Michael Keaton si sottoporrà al trapianto, eccetera eccetera, però anche l'ultima scena finale è fantastica, perché comunque è un finale in un certo senso tronco, però che fa scappare un sorriso, con un Michael Keaton luciferino quanto basta e sempre comunque molto simpatico. Non ci troviamo mai davanti a un antagonista che risulta odioso, che risulta irritante per i modi che adotta, ma anzi è un cattivo molto intelligente, molto robusto sia sul piano fisico che sul piano mentale, che comunque regala un'ottima interpretazione, uno spessore che raramente si può trovare oggi in un personaggio simile. E poi c'è, oltre alle musiche di Trevor Jones che ho già citato, c'è anche le canzoni bellissime dei Creedence Clearwater Revival con Proud Mary, mi sembra che sia il titolo della canzone, che regala ancora più brio, regala ancora più ritmo nelle fasi finali della pellicola. Fra l'altro questa è una pellicola che nell'edizione italiana viene ancora più valorizzata, se possibile, secondo il mio modesto parere, da un doppiaggio al Fulmicotone, che comunque vanta voci del calibro del compianto Sergio Di Stefano, che appunto presta la voce a Michael Keaton, e di Roberto Chevalier, che invece doppia Andy Garcia. Adesso è già un po' che ci penso, ve la butto lì, magari ditemi anche se la potete gradire o meno, ma vorrei fare, diciamo, una costola podcast delle recensioni carfatiche occupandomi dei doppiatori ormai scomparsi da un po' di tempo, che in pochi si ricordano, ma che comunque sono stati parte del pilastro appunto del doppiaggio italiano, tipo appunto il già citato Sergio Di Stefano, ma anche quelli un pochino più vecchiotti, usando naturalmente l'accezione positiva del termine, come Emilio Cigoli, il grande Peppino Rinaldi, oppure che so io, Manlio De Angelis, insomma Cesare Barbetti, tanto per citarne qualcuno, Gianni Marzocchi, ecco, che a me piace tantissimo. Insomma, vorrei fare dei podcast dedicati proprio ognuno a un doppiatore scomparso un po' da tanto tempo, ma che comunque ha dato il suo prezioso contributo alla versione italiana di pellicole mostruose o anche godibili che conosciamo tutti, e che non sarebbero state le stesse appunto senza le magistrali voci italiane dei nostri dei nostri doppiatori. È già un po' che ho in mente questo progetto, ma penso che lo realizzerò a breve quando avrò più che altro il tempo per farlo, perché la voglia c'è, ma il tempo, ahimè, è sempre poco. Comunque chiudo subito questa parentesi, ma ecco, vi volevo dare questa, spero per voi, succosa anticipazione, perché io amo comunque il doppiaggio italiano, per me, e non solo per me, è tra i migliori che abbiamo al mondo, per cui mi sembra giusto valorizzarlo ogni volta che se ne ha l'occasione e comunque esaltare anche i grandi nomi che purtroppo non sono gli stessi, secondo me, del doppiaggio attuale, che si è, a mio parere, un po' appiattito. Ma comunque, se farò questa serie, diciamo, magari all'inizio comincio con una settimana dedicata al doppiaggio, poi dopo vedo come va e nel caso vado avanti. Comunque parleremo un po' di un singolo doppiatore, ma anche di tante altre cose, dei problemi che secondo me al doppiaggio italiano moderno e insomma di tante altre curiosità e magari aneddoti al contempo. Ma tutto ciò per dirvi che il doppiaggio italiano, sicuramente di Soluzione Estrema, è del tutto ragguardevole. Non che il film in lingua originale non sia altrettanto godibile, però insomma diciamo che sia Roberto Chevalier che Sergio Di Stefano insomma danno ulteriore spessore ai due attori americani. Ecco, tutto qui. Insomma, un thriller che si basa su inseguimenti mozzafiato, su momenti ricchi di tensione, su un comparto tecnico veramente degno di nota, di tutto rispetto, e su una regia senza alcuna sbavatura. Per cui, insomma, vi riconsiglio la visione di Soluzione Estrema, perché è un thriller come appunto non se ne fanno più, un thriller che, anche se è figlio dei suoi tempi, evidentemente, e se ha un sunto che alcuni potrebbero criticare perché lo reputano assolutamente inverosimile che Andy Garcia faccia tutto questo e gli consenta, appunto, gli venga concesso che venga fatto tutto questo per salvare la vita del figlio, insomma, può risultare a conti fatti un sunto impossibile, un sunto abbastanza assurdo da vedere. Però la messa in scena è assolutamente credibile e convincente. E ripeto, si tratta di un film che, anche se si vede che è figlio dei suoi tempi, di fine anni 90, dove appunto già il thriller di quel genere stava un po' scemando, ci troviamo davanti però a una storia che non è invecchiata più di tanto, una storia che tiene botta ancora oggi, dove non c'è internet, dove non ci sono i cellulari, dove non ci sono i ritrovati della tecnologia, ma l'azione è più artigianale, più concreta, gli effetti speciali sono tutti artigianali naturalmente, e quindi anche questo lo rende assolutamente un film più che apprezzabile. Quindi mi sembrava giusto consigliarvelo, mi sembrava giusto renderlo protagonista di questa puntata delle recensioni Carfatiche Podcast. Io vi lascio a un estratto appunto della colonna sonora diretta da Trevor Jones e vi aspetto al prossimo appuntamento. Come sempre, lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.